Allora, quando sono le 16:00, martedì 4 ottobre, andiamo ad avviare questa rassegna che ci vede orfani di un storico conduttore, tale Ricky, che salutiamo, convinti che sia in ascolto, come gli avevamo promesso, insomma, che anche se un po' di ritardo sull'orario ci siamo comunque organizzati anche senza di lui, cercheremo di farlo con Stefania. E
Ciao a tutti, ciao Ricky.
con Maria che ci assiste in termini tecnologici, visto che entrambi qui i conduttori sono un po' sprovveduti, io particolarmente giurassico su queste cose, perciò faremo un po' di fatica ad avviarci, ma confidate, insomma, che tutto andrà per il meglio. E vi lascio un po' di musica e fra poco, insomma, andiamo con le notizie di carattere padovano e iniziamo la rassegna.
Vento en un tutto finito, sono libero. Libero. Io sono libero, 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 di essere processato, libero, di essere ancora arrestato, libero, di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da gente che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei potuti sorrisi da quei volti di stato e sono perseguitato, ma io come un dannato non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì, di essere diventato un potuto numerino nelle mani dello Stato, 10 estrazioni, chiamate elezioni e non sei più nessuno, potuto muratino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino, morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero. Sente schiacciato, libero, 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 libero,
Vaffanculo, questa canzone è stata scritta 10 anni fa. 10.
Something to say.
Qua
consigliere che aspetta noi.
Non so.
Che non c'è la freccia, io non so dove è la freccia lì.
Allora, siamo di nuovo in diretta con qualche inghippo tecnologico che vi avevamo già avvisato potersi esserci. Sono le 16 e 13 minuti e iniziamo la rassegna stampa. La iniziamo, come anche l'altra settimana, con la descrizione di un tentato sfratto che c'è stato appunto ieri. Ieri c'è stato un presidio in zona Parco Iris e abbiamo qui insomma chi ha portato avanti la resistenza insieme ai compagni del comitato e ci racconterà insomma un po' come si è sviluppata la giornata, se vuoi descrivere appunto come si è sviluppata dalle prime ore dell'alba, se non sbaglio. Da che ora eravate lì poi?
Sì, ciao a tutti, sono Stefania. Allora, lo sfratto di ieri che parlava il mio amico collega, compagno di radio, era il mio, quindi io sono in prima linea, ero ieri. E, sì, fin dalle prime ore dell'alba, alle 6, visto che avevamo visto lo sfratto precedente, che si erano presentati molto presto gli ufficiali, e allora questo sfratto qua, che era il mio, che oltretutto era il sesto accesso, quindi era molto più problematico, abbiamo deciso di iniziare alle 6. Quindi alle 6 eravamo già un bel gruppetto in casa, e loro sono arrivati verso 7:30 e ha cominciato ad arrivare la solita macchina della Digos, poi la solita macchina della polizia, poi è arrivato molto presto l'ufficiale giudiziario, l'avvocato della controparte, la controparte.
C'era anche un furgone.
E c'era anche un furgone dell'accelere, un blindato con dentro una decina di celerini che hanno occupato oltretutto l'entrata del mio giardino. Devo premettere anche questo, spaventando molto i miei vicini di casa, perché tutti quelli che entravano si spaventavano perché vedevano tutte questi poliziotti e quindi sono rimasti molto spaventati, ecco, perché come noi diciamo tutte le settimane, purtroppo loro hanno preso questo vizietto di fare questi giochetti che comunque spaventano molto le persone. E che dirvi, è stato un po' acceso, non scendo nei particolari, ma è stato un po' acceso. E diciamo che la sottoscritta ha fatto di tutto per evitare questo sfratto, e ci è riuscita, grazie anche a tutti i ragazzi del comitato, che li ringrazio molto, e che hanno subito barricato comunque bene la porta. E io avevo dentro il bambino più piccolo, che era molto spaventato, quello più grande ha voluto starmi vicino, quindi ha vissuto diciamo in prima linea queste persone qui che sfrontate, che facevano quello che facevano a sua mamma, ecco. E niente, ho avuto anche un dibattito con l'ufficiale giudiziario, perché io qualche giorno prima avevo avuto il colloquio con
l'assessore Sodaro.
Quella col comitato, ma il dirigente dell'ufficio case, come si chiama? Mi scappa anche a me, quando mi viene ve lo dirò.
Il responsabile
dell'ufficio casa,
sì,
anche responsabile dei servizi sociali, mi ha detto due cose molto interessanti che penso che anche a voi possano fare comodo saperle, che ho saputo che quando si tratta di uno sfratto dove ci sono dei minori di mezzo, l'unico che può intervenire e portare fuori dall'abitazione i minori è il tribunale dei minori. Senza quello i bambini non si possono toccare, non li può toccare nessuno. Questa è stata una notizia bellissima, diciamo una notizia bomba per noi, e quindi io a faccia alta, guardando negli occhi l'ufficiale, perché di certo non mi sento inferiore a lui, gli ho detto queste cose e lui mi ha detto: perché signora vorrebbe dire che noi lavoriamo nell'illegalità? E io gli ho detto: certo, perché dopo questo io penso proprio che voi lavoriate nell'illegalità. E vi posso dire che rifacendo remember, no, della mattinata di ieri, vi posso dire una cosa, che da lì hanno cominciato a indietreggiare, cioè a rallentare la situazione, perché ricordatevi bene una cosa, che io ho imparato grazie a questi ragazzi del comitato, che io non smetterò più di ringraziarli, ho imparato una cosa, che più si sanno le cose, più si va avanti.
Assolutamente,
perché loro giocano sull'ignoranza e sulla paura delle persone, perché loro sanno che nessuno di noi si metterà là e mai a prendere le leggi, a leggerle, a fare e a disfare. E quindi quello che dicono loro, secondo noi, è... E invece non è così.
Certo,
quindi
questa cosa qua che hai detto tu ha una valenza importante, appunto, che comunque chi dovrebbe garantire la legalità, l'applicazione delle leggi, delle norme, spesso si trova ad agire in uno stato di illegalità completo, nel senso che, come hai detto tu, solo il Tribunale dei Minori può agire con delle ordinanze, con dei decreti per sottrarre i minori, spostare i minori, comunque agire rispetto ai figli della famiglia in questione. Ecco, questo ha una valenza importante nella misura in cui la scorsa settimana, come avevamo dato cronaca nella scorsa rassegna, c'è stato un intervento molto furbo, molto giocato sulla tempistica, presto la mattina e tutto, dove appunto degli agenti di polizia, senza alcun titolo, senza addirittura gli assistenti sociali, sono permessi di prendere in braccio un bambino che sicuramente non gradiva di essere tirato su in quel modo, e l'hanno portato fuori dall'abitazione. Perciò qui fondamentalmente vorremmo denunciare queste pratiche dei cosiddetti tutori dell'ordine, che agiscono nella più completa illegalità anche in base alle norme che dovrebbero far rispettare.
Sì, addirittura questa persona, che non mi ricordo il nome, scusatemi, ma mi ha detto addirittura che gli assistenti sociali non escono perché non devono uscire in questi casi qua. Quindi esce una cooperativa a tutela, no? Perché se comunque la famiglia decide di abbandonare di sua iniziativa comunque l'appartamento, allora serve qualcuno per tutelare comunque la famiglia e i minori. Ma per fare eseguire uno sfratto, nessuno di queste persone che abbiamo elencato ha l'autorità di farlo, ecco. Che poi se la prendano è un altro discorso.
Dicevi tu, l'ignoranza spesso gioca a sfavore di chi è
passaggio del comitato senza persone che gli dicano i loro diritti veri, vengono abusate, vengono sopraffatte
dalla paura. Dalla paura, ma soprattutto non è che l'ignoranza è un simbolo offensivo. Ignoranza è anche colui che ignora, che non conosce le leggi. E vi devo dire una cosa, che nel verbale che l'ufficiale ha scritto, no, quando ha rinviato lo sfratto, che è stato rinviato comunque il 7 di novembre, ha scritto che per avere ordine pubblico, perché molto probabilmente se io facevo quello che avevo detto di fare, probabilmente veniva fuori una bomba, e di conseguenza allora per mantenere l'ordine pubblico loro hanno pensato bene di indietreggiare. Ecco, quindi...
Perciò alla fine, insomma, ecco, diciamo che è importante avere solidarietà, è importante conoscere i propri diritti, e invitiamo tutti, insomma, chi sotto il fratto, chi magari ha questi problemi a livello abitativo, a prendere conoscenza dei propri diritti, e al di là del comitato che, come diciamo, fornisce appunto assistenza gratuita e solidarietà incondizionata, ognuno di chi, insomma, è sotto il fratto deve conoscere a perfezione i propri limiti e i propri diritti.
Allora, ecco, visto che noi del comitato comunque continuiamo con la nostra lotta, con il nostro volantinaggio, e siamo del parere che più siamo meglio è, allora vi do due date di due sfratti, anche questi molto, molto pesanti, e saremo già lì, anche qui andremo a dormire in due, in queste due case già dalla sera, e chiediamo a voi se siete nei paraggi o se siete liberi, se vi unite a noi. Allora, uno è giovedì 6 ed è in via Dupré numero 2, e questo vi dirò che è molto difficile, perché si tratta di una famiglia nigeriana, se non mi sbaglio, in case del comune o ATER, adesso non mi ricordo più, ma hanno anche delle forme molto brutte di razzismo, perché l'ultima volta mi ricordo che ci buttavano le immondizie dal balcone addosso. E poi è martedì 11, anche questo è molto brutto, in via Lamberger, dopo il cavalcavia di... in via Lamberger? No, via Lampère. Via Ampère, scusate. È all'inizio di Chiesa Nuova. Un po' dopo la caserma. Quindi vi invitiamo qua ad aiutarci, ecco, perché sono due sfratti molto brutti, e quindi anche lì ci sarà gente che alla sera dormirà per dare sostegno comunque.
Smarrito in un sonno dal pigro, contorno una radiofrequenza low shift. forse piloto un destino romantico. Cerco un libero approccio ad un libero attracco. Una libera radio fa parte di me. Radio e sensori conducono e magneticamente azioni. Radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensori contagiano e con libere informazioni. Anche perché radio e sensori si nutrono con autentiche pulsazioni.
Siamo di nuovo in diretta, 16:31 minuti, siamo sempre nella rassegna stampa di martedì 4 ottobre e chiedo scusa, io personalmente, non avendo avuto l'accortezza di accendere il microfono, piccolo dettaglio, perciò tutto quello che ho detto a cavallo, insomma, di quello che diceva la mia compagna conduttrice non si è sentito, perciò abbiate pazienza che adesso abbiamo rimediato e partiamo adesso con un articolo dal Mattino di Padova che parla del taglio indiscriminato di alberi. Questo è un tema che in tutte le zone di Padova è molto sentito, nella misura in cui si vedono alberi sani venire tagliati. Addirittura io faccio un episodio in via Marzolo dove c'è la mensa Marzolo occupata, ancora un anno fa, insomma, è arrivata sta squadra di gente che con le motoseghe stava tagliando gli alberi. Io sono uscito per chiedere informazioni come mai stessero tagliando un albero che sembrava completamente sano, e l'operaio ha guardato l'albero, ha detto sì, effettivamente sembra sano anche a me, ma abbiamo gli ordini di tagliare. Perciò andiamo a leggere questo articolo, insomma, molto interessante. Tra l'altro c'è anche un comitato qui in quartiere Palestro, che abbiamo qui un volantino, comitato Palestro 30 e Lode, per chi vuole prendere informazioni sulla pagina Facebook, appunto Palestro 30 e Lode, si occupano del taglio degli alberi, in questo caso nella zona da cui trasmettiamo.
Allora, l'articolo di oggi parla 1000 alberi persi negli ultimi 2 anni e molti erano sani. 1000 alberi abbattuti in nome della sicurezza, 3000 parcheggi costruiti in nome della comodità. Abbiate pazienza. Contando fra questi anche i posti auto degli ipermercati e quelli in arrivo al plebiscito, ma non agli altri 1000 che il sindaco Bitonci vuole ricavare alla Prandina. Poco verde e tanto grigio, tendente al nero asfalto. Nel bilancio che il Comitato Difesa degli Alberi e Territorio ha fatto una riunione l'altra sera, un incontro previsto da tempo ma che ha assunto i caratteri dell'urgenza alla luce dell'ultima offensiva delle motoseghe, interrompendo ogni forma di confronto con i cittadini, i comitati e le associazioni. L'amministrazione comunale ha ordinato di tagliare alberi in via Catullo e via Manfroni, che non so quale via sono, perché scusate, ma io non è che sono padovana di nascita, ma sono padovana di adozione. Di completare gli abbattimenti in via 20 Settembre, di spogliare il giardino della scuola elementare Mazzini di Altichiero, di far fuori 2 pioppi monumentali di piazza San Giovanni e 5 lecci in via Palestro. Via Palestro è qua, dove siamo noi. Si taglia tutto e di tutto, con un ritmo inspiegabile. Basti pensare che a Verona l'eliminazione degli alberi è 6 volte inferiore. La propaganda lanciata dalla giunta dice che verranno messi a dimora centinaia di nuovi alberi, ma omette di dire che al massimo i nuovi sostituirebbero circa il 50% degli abbattuti e che i giovani arbusti assorbirebbero 50 volte meno CO2 rispetto agli alberi maturi eliminati. Attaccano dal comitato. La beffa è che 30 casi su 40, solo prendendo in considerazione gli abbattimenti di settembre, la morte di un albero viene decretata con uno sguardo. Quindi non si usa più fare l'analisi vera e propria dell'albero. Accusano gli ambientalisti, che non è però in grado di fornire una dimostrazione scientifica del rischio e della probabilità di schianto di un albero. La vita si dovrebbe usare per una valutazione iniziale orientata alla cura. Cioè, quindi dicono che bisognerebbe fare una valutazione dell'albero e poi iniziare magari fare una cura all'albero, non subito abbatterlo.
Gli danno un'occhiata e dicono, boh, questo lo tagliamo, no?
Sì, non la vita, VTA, scusatemi. Allora, il sindaco e i suoi assessori, se d'improvviso si ammalasse il loro cane, sopprimerebbero la povera bestiola o andrebbero dal veterinario di fiducia per farlo curare? Noi pensiamo di sì, sicuramente. Presterebbero una diagnosi basata su indagini medico accurate per curare il cane. Contro questa strage che il comune non riesce a motivare si stanno mobilitando in tanti. Ci sono molti alberi monumentali, ai quali i cittadini che vi abitano vicino erano affezionati, ma sono stati soppressi. Un albero che è stato soppresso, mi avete detto voi del comitato, è stato quello vicino a casa mia, quello quando è stato buttato giù l'ex Gramigna, non è stato buttato giù un albero monumentale, mi dicevano. Fra l'altro l'amministrazione da gennaio di quest'anno, in pregio delle leggi sulla trasparenza, si rifiuta di dare le perizie, evidentemente consapevole della loro scarsa attendibilità. E noi, i nostri esperti, dopo la valutazione degli alberi, prima e durante e dopo l'abbattimento, sappiamo che oltre il 70% di essi non erano, ha dimostrato rischio schianto, cioè quindi non erano malati. Questo approccio superficiale al verde, secondo gli ambientalisti, costa alla città 5 milioni di euro ogni anno, tra tagli, nuove piantumazioni e manutenzioni, senza contare che questa politica antiquata sta già mostrando la sua dimensione fallimentare, perché aumenta smog, temperatura e malattia, rendendo invisibile e inospitale la città, deturba il paesaggio e i monumenti, allontanando il turismo. Scusate come ho letto, ma...
Certo, questo è un problema particolarmente sensibile, nella misura in cui questa città, appunto, con il PM10 e le stelle, risulta essere una delle città più inquinate d'Italia. Di conseguenza rileviamo che al fronte della piantumazione, come veniva descritta, per sistemare gli alberi e metterne di nuovi, assolutamente un albero anche sano, secolare, con tutte le foglie e i rami in funzione, diciamo, produce una fotosintesi che aiuta a diminuire l'inquinamento. Perciò il fatto che vengano tagliati degli alberi sani senza un criterio oggettivo per cui farlo, perciò solo a un colpo d'occhio di un tecnico che decide più o meno se va tagliato o no, ecco che l'albero che verrebbe messo, e comunque il 50% degli alberi tagliati che vengono sostituiti, ecco che l'albero nuovo sicuramente non può produrre una fotosintesi tale per cui vada ad incidere sull'anidride carbonica che assorbe, perciò sull'inquinamento che potrebbe ammortizzare. Ecco, su questa notizia vi lasciamo uno stacco musicale e a breve riprendiamo la rassegna.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
riprendiamo la rassegna con un'ultima notizia a carattere padovano, in particolare dalle terme. E quando sono le 16:42 abbiamo ancora un 20 minuti di rassegna, una rassegna un po' corta, un po' approssimativa, chiediamo scusa. Comunque andiamo a leggere questo articolo dal Gazzettino di Padova, che ci parla appunto ancora dell'emergenza profughi, una notizia che ricorre continuamente nelle nostre rassegne stampa e non solo. Allora, il titolone è: immigrati alle terme, salta il vertice con Alfano. Il ministro ha rinviato l'incontro con gli operatori di Abano, che annunciano impegno ai più alti livelli istituzionali. È saltato l'incontro a Roma tra il presidente della Federalberghi, Emanuele Boaretto, e il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. L'appuntamento aveva all'ordine del giorno l'ipotesi, ora sospesa, di trasformare l'ex base di IROC a Giarre in un centro di accoglienza straordinario per stranieri. Altri impegni istituzionali non hanno permesso al ministro di ricevere Boaretto ai vertici nazionali di Federalberghi. Può succedere, ha commentato il presidente di Federalberghi, Terme, Abano, Montegrotto. Non siamo l'ombelico del mondo. In tutti i casi i nostri rappresentanti nei prossimi giorni presenteranno al meglio le nostre istanze, sono fiducioso. La trasferta romana di Boaretto, dalla quale l'intero comparto termale uganeo sperava di ottenere garanzie per i ROC e non, e non diventasse un hub per immigrati, si è trasformata in una riunione con i vertici di Federalberghi, che hanno un dialogo diretto con il Ministero. Nel briefing abbiamo portato documentazioni, interventi e quanto di utile al Ministero affinché continui il dialogo instaurato al fine di evitare concentrazioni di profughi nelle località termali. I contenuti dell'incontro sono coperti da riservatezza, ma l'azione è continua e finora si è dimostrata utile. Ribadiamo la nostra ferma contrarietà alla creazione di concentrazioni di profughi nelle località turistiche, e in tal senso stiamo lavorando ai più alti livelli istituzionali, ha detto Emanuele Boaretto. La settimana scorsa Federalberghi aveva evidenziato come già la sola ipotesi di un hub nelle terme ugane aveva fatto sì che diversi clienti abbiano telefonato preoccupati agli hotel. Se il centro d'accoglienza diventasse una realtà, aveva sottolineato l'associazione, il danno d'immagine sarebbe tale da mettere a rischio molti posti di lavoro e da avere un effetto distruttivo sulla vocazione turistica del territorio. Tra le molte reazioni social alla nota del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Sacro Cuore, che denuncia atteggiamenti razzisti nei confronti dei profughi, c'è anche quella del Comitato Uno Nessuno Stop Profughi. Il Consiglio ha notato come nella comprensibile preoccupazione per il possibile arrivo di centinaia di profughi si siano espresse molte posizioni xenofobe. Questo è l'esito delle elezioni amministrative, con la vittoria di un sindaco indagato per un anno e finito in carcere 4 giorni dopo le elezioni, ha portato alla conclusione di segni del degrado etico in cui affonda la città. Riteniamo che i due problemi debbano rimanere distinti, afferma il comitato. Il tema della corruzione non ha nulla a che vedere con quello dell'accoglienza, sebbene entrambi siano strettamente legati dall'etica e alla politica. Giustizia e legalità sono i temi morali e politici. Noi non vogliamo politici corrotti, così come non vogliamo subire una migrazione indiscriminata di persone senza identità, di cui non si conosce lo stato di salute, che dichiarano di essere profughi, ma che lo sono in piccolissima parte. Il Veneto, conclude il comitato, è da sempre terra accogliente, ma lo rimarrà solo se i suoi abitanti capiranno che c'è uno Stato che li protegge e li aiuta. Perciò, ecco, una considerazione da fare su questo articolo è che zone termali o non zone termali, centri abitati o paesotti non vogliono la presenza di questi immigrati, e non la vogliono per un motivo molto semplice, nel senso che questi profughi, questi richiedenti asilo, vengono fondamentalmente parcheggiati senza dargli nessuna possibilità di attività di ricreative o di lavoro o di semplice come dire, acquisizione della lingua italiana o di corsi scolastici. Perciò questi profughi vengono parcheggiati in questi cosiddetti hub e da lì ovviamente in uscita libera cosa fanno? Vanno nei centri abitati, vanno dove c'è un po' di movimento per non rimanere isolati, per non rimanere nulla facenti. Perciò il problema, diciamo, è a monte nella misura in cui in questi centri di accoglienza non viene fornito loro, non viene fornito ai rifugiati, agli immigrati, insomma le condizioni per rimanere nei posti dove dovrebbero stare, insomma, nel senso che poi se uno non ha niente da fare, ha possibilità di muoversi, è chiaro che frequenta i centri abitati, in questo caso i centri termali, che sono particolarmente sensibili alla presenza di stranieri, in questo caso particolarmente sensibili quando si tratta di gente di colore. Perciò l'aspetto razzista e xenofobo è evidente, le soluzioni non vengono messe in atto e di conseguenza questi articoli continueranno a campeggiare sulle pagine dei giornali, i comitati contro i profughi continueranno a proliferare sulla paura della gente e questo problema, insomma, è difficile che trovi soluzione se non in un'integrazione, in un impiego di queste persone a tempo pieno nei posti dove vengono accolti. Ecco, su questa notizia faccio uno stacco musicale, riprendiamo a breve con le notizie di carattere nazionale.
Something to say.
Eccoci qua, sono le 16:52. Allora, adesso leggiamo le notizie a carattere nazionale dal Gazzettino. Mi ha colpito particolarmente un articolo che dice: giovani, sì al lavoro senza diritti. Studio ACLI e CISLE sui ragazzi romani. Il 65% dei ragazzi romani è pronto a rinunciare a ferie e malattia. Roma, il 65% dei giovani romani è pronto a rinunciare a contratti regolari e diritti dei lavoratori. Questo perché per i nati negli anni 90 e ancora più per quelli più vecchi nati dopo il 2000, no scusa, quelli più giovani nati dopo il 2000, la crisi è lo scenario nel quale sono cresciuti e la precarietà lavorativa e non solo, non è solo, scusate, un argomento di discussione, ma un'esperienza concreta. Sono i risultati della ricerca. Avere 20 anni e pensare al futuro, realizzata dall'ACLI di Roma e provincia e CISLE di Roma, Capitale e Rieti in collaborazione con l'IREF e presentati ieri alla Sapienza di Roma. I sentimenti che i giovani intervistati associano al futuro sono confusione, precarietà e angoscia, ma anche speranza. Proprio per questa profonda insicurezza legata al proprio futuro, molti sono disposti a rinunciare anche ai diritti fondamentali, pur di avere o mantenere il posto di lavoro. Il 28% direbbe addio ai giorni di malattia, il 26% alle ferie e l'11% alla maternità. Il 30% poi non avrebbe difficoltà ad accettare un impiego che non corrisponda proprio al corso dello studio, quindi al loro diploma. Per accelerare il passaggio dalla formazione al lavoro per il 57% dei giovani sarebbe necessario incentivare le forme di alternanza tra scuola e lavoro. Diverso il discorso legato all'università. Le motivazioni di chi sceglie di frequentarla sono da ricercare nella possibilità di trovare un impiego coerente ai propri interessi. La difficoltà di trovare occupazione senza titolo universitario e l'opportunità di trovare un lavoro redditizio. Allora, scusate un attimo. Allora, per trovare un'occupazione senza il titolo universitario è il 36,9% e l'opportunità di trovare un lavoro redditizio è il 34,2%. Infine emerge dalla ricerca come sia determinante il ruolo della dimensione economica anche nella scelta di costituire una famiglia propria. Tra gli intervistati, il 77% si dichiara molto d'accordo nel riconoscere la necessità di un lavoro stabile per mettere su famiglia. Per Linda Borz, presidente dell'ACLI di Roma, questi dati pesano come macigni e rappresentano un campanello d'allarme importante. Per questo è necessario promuovere un'alleanza per il lavoro. La nostra esperienza come sindacato sul territorio rivela Paolo Terrinoni, segretario generale della CISLE di Roma, Capitale e Rieti, ci dà la misura esatta della condizione di estrema fragilità di molte famiglie e di tanti troppi giovani che sempre più spesso sono costretti ad accettare per necessità lavori sempre più precari, mal pagati, se non addirittura in nero. Quindi questo articolo è molto, cioè diciamo che è molto triste sotto un certo aspetto, perché i giovani si riducono piuttosto di lavorare a dire addio a certi diritti che noi, diciamo, i nostri antenati hanno lottato per avere.
Certo, i nostri padri, i nostri nonni hanno combattuto, hanno manifestato, hanno messo in campo tutta una, come si chiama,
una serie di lotte.
Certo, c'è il codice del diritto dei lavoratori, l'articolo 18 che prevedeva la non licenziabilità se non per giusta causa. Ecco, tutti questi diritti, col Jobs Act, con tutte le riforme che stanno facendo, e non ultima insomma anche quella del referendum che ci sarà il 4 dicembre, stanno tentando di smaltellare e stanno cercando appunto di marginalizzare i giovani, rendendoli ricattabili dal punto di vista occupazionale, nella misura in cui se tu vuoi imparare un mestiere devi fondamentalmente lavorare gratis. Questi esempi sono molteplici, nel senso che dai tirocini non pagati ai corsi di formazione a tutta una serie di clausole, di formule appunto di inserimento lavorativo che non prevedono compenso, sono funzionali a inserirti, secondo loro, nel mondo del lavoro, mentre in realtà sono esclusivamente sfruttamento indiscriminato rispetto a chi non ha tutele, rispetto a chi cerca un lavoro e non ha le competenze per inserirsi nel mondo appunto dell'impiego, e di conseguenza viene assoggettato a tutti questi ricatti e al lavoro gratuito, che è una cosa indicibile, insomma una cosa fuori da ogni grazia di Dio. Lavorare, ok, per imparare, però il contributo e lo stipendio te lo devono
sì,
dare.
Ma poi anche le ferie penso che sia un diritto e anche un dovere darle, perché comunque il corpo ha bisogno del riposo e di conseguenza ha bisogno anche delle ferie, perché comunque se non ci sono ferie ci si ammala anche. E poi comunque la cosa triste è togliere la maternità alle donne, alle mamme, che comunque sono sempre più diciamo
ricattabili,
ma sono sempre più in una giungla piena di ostacoli per dove mettere questi bambini, e quindi magari ci si sente anche in colpa di fare figli, ecco. Per me è così, perché sento...
Certo, assolutamente, sono condizioni marginali rispetto alle quali il datore di lavoro e chi ti ha in carico come impiegato, insomma, sfrutta e ti ricatta fondamentalmente. Ecco, su questa notizia vi lasciamo uno stacco musicale e riprendiamo a breve con altre notizie di carattere nazionale. Allora, quando sono le 17 in punto, speriamo di rimanere ancora nel podcast che è stato programmato per un'ora, proprio perché eravamo un po' precari con la mancanza di Rick, che è il conduttore storico della rassegna del martedì, che salutiamo e speriamo insomma che stia al meglio in quel di Trento. E niente, noi ci rivediamo la prossima settimana, martedì dalle 3:30, diciamo, cercando di fare una rassegna completa di 2 ore, mentre oggi appunto per i motivi specificati abbiamo fatto una rassegna breve. Il prossimo martedì, insomma, promettiamo di arrivare più organizzati e più strutturati, insomma, perciò un saluto a tutti e a tutte e al prossimo martedì.
Ciao a tutti da Stefania, ci vediamo martedì prossimo, oggi. Come ha detto Reddy.
E chiediamo scusa per gli inghippi tecnologici.
No, questo è il bello della diretta.
È come si usa dire.
Sì,
d'accordo.
Lo facciamo anche noi.
Allora un arrivederci, sì, a martedì prossimo. Sì.
traits, like thoughts inside a dream. He's the path that led me to that place, yellow desert stream. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. As the dust it blows high in June, when the moving through gets me.
Allora, per chi fosse ancora in ascolto, chiediamo per l'ennesima volta scusa, in quanto la rassegna stampa odierna è stata programmata fino alle 5:30, mentre erroneamente pensavo che fosse che terminasse alle 17:00. Perciò ecco, c'è stato un ennesimo errore di programmazione e chiediamo scusa. Vabbè, con questa altra mezz'ora andiamo a leggere qualcosa di carattere nazionale e andiamo su InfoOut per vedere un attimo rispetto al problema dell'abitare e delle scadenze un po' nazionali, insomma cosa si sta preparando per questo autunno. Perciò da InfoOut andiamo a leggere questo articolo, Abitare nella crisi. Dall'incontro a Porto Fluviale rilanciamo un nuovo autunno di lotta. Partendo dalla necessità di agire nuovamente, una capacità di riappropriazione delle nostre vite e di rispondere con decisione a una controparte aggressivamente arroccata in difesa della rendita, della proprietà privata e della casta, il percorso di abitare nella crisi va ridefinito e declinato in modo da saper aggregare una composizione sociale impoverita sempre più vasta e sempre più distante dalle dinamiche elettorali. Non più disponibile a un consenso consumato da promesse tradite e da una condizione sociale che peggiora giorno dopo giorno. Andare verso l'autunno praticando materialmente azioni di riappropriazione di casa e reddito, non pensando solo alle occupazioni, ma diversificando le pratiche e facendo attenzione a non divenire ammortizzatori sociali nel nostro agire quotidiano, ma piuttosto incubatori e produttori di conflitto. Può consentirci di allargare il social not al governo Renzi, proseguendo la battaglia contro l'articolo 5 e il cosiddetto piano casa dell'ex ministro Lupi, contro gli sfratti, i pignoramenti e la dismissione del patrimonio pubblico. Per chi ogni giorno lotta contro la precarietà e la cancellazione dei diritti, appare chiaro che la scadenza referendaria proposta da Matteo Renzi, intorno alla quale si stanno accapigliando in molti, non può essere un punto d'arrivo, bensì un'occasione, una possibilità di costruzione di una mobilitazione non artificiale, larga, partecipata e conflittuale. Per alimentare questa opportunità, il nostro contributo sarà importante e in qualche modo decisivo rispetto alla necessità di liberarsi dalle dinamiche di controllo sociale e di ricatto a cui i territori e chi lotta sono sempre più sottoposti. Ormai i poveri e il disagio economico sono considerati un pericolo e le misure di sorveglianza, di restrizioni, di riduzione di spazi di agibilità politica e sindacale sono permanenti e sono destinati ad aumentare. Ritornare insieme a produrre una mobilitazione condivisa ci appare un buon modo per muoverci verso una scadenza nazionale a ridosso del referendum. Per questo saremo presenti il 1 ottobre all'Assemblea nazionale che si svolgerà a Roma verso la manifestazione contro il governo Renzi. Lanciamo inoltre 10 giorni di lotta dislocata su tutto il territorio nazionale tra il 31 ottobre e il 9 novembre, ripartendo da una data che nel 2013 vide un grande movimento di conflitto in piazza mentre il governo Renzi si apprestava a varare l'infame articolo 5, è un piano casa inutile, dannoso e largamente inevaso, ma utilizzando nelle sue parti più vergognose, compreso il finanziamento per Expo 2015. In questo modo potranno prendere parola e agire in forma indipendente, condivisa e dislocata numerosi territori e molte città, indisponibili a depositare ogni speranza di cambiamento solo nella delega del voto, ma che vedono ipotesi di riscatto solo dentro sane pratiche di conflitto e di riappropriazione. In questo senso condividiamo e moltiplichiamo da subito le mobilitazioni contro il PD e un governo che non ha nessuna intenzione di affrontare il disagio, non solo degli ultimi, ma anche dei penultimi, dei terzultimi e via dicendo. Esiste una mappatura di questo crescente malessere? Probabilmente no. Sta a noi evidenziarla, aggregarla, renderla visibile. Nei 10 giorni, dal 31 ottobre in poi, nella mobilitazione dei social not a ridosso del referendum, oltre alla scadenza imposta da Renzi e soci, dentro una sollevazione che non si dovrà mai fermare, che non ripone nell'esito referendario le sue speranze di emancipazione. Ecco, su questo articolo, su questa analisi, insomma, molto appropriata e interessante che ci viene dall'ultima assemblea di Abitare nella crisi, ecco che vengono rilanciate alcune scadenze rispetto alle quali, per quanto riguarda appunto il movimento di lotta per l'abitare, il movimento di lotta per la casa a livello nazionale, insomma, si indica il periodo dal 31 ottobre al 9 dicembre, insomma, una a varie scadenze che andranno declinate nei territori in base alle necessità appunto di chi lotta nel territorio appunto e di declinarli in maniera da incidere appunto per spezzare questa manovra repressiva, insomma questo clima di terrore che gli sbirri e tutto il potere insomma agisce su chi resiste agli sfratti, su chi pratica forme di riappropriazione non solo dell'abitare ma anche del reddito, e di conseguenza insomma queste scadenze ci sembrano significative ed importanti. Un'altra scadenza che ci viene qui, ho qui davanti un manifestone dell'USB, Unione Sindacale di Base, che indica uno sciopero contro il governo Renzi, perciò sciopero via il governo Renzi. Qui la data è il 21 ottobre, sciopero generale per il lavoro, lo Stato sociale, il no al referendum. E poi il 22 ottobre a Roma, manifestazione nazionale. Perciò ecco che ancora prima del 31 ottobre, che viene indicata appunto da Abitare nella crisi come mobilitazione di chi agisce nei territori e sulle pratiche dell'abitare, non solo, prima del 31 ottobre appunto ricordiamo che c'è questo sciopero nazionale generale per il lavoro il 21 ottobre e successivamente appunto questa manifestazione indetta dall'Unione Sindacale di Base per il 22 ottobre a Roma. Ecco, su queste scadenze vi lascio uno stacco musicale e andiamo a proseguire questa rassegna stampa decisamente anomala, ma spero ascoltabile.
Thank you.
Allora, siamo di nuovo in diretta, quando sono le 17:21, perciò ci rimangono ancora una decina di minuti per concludere questa rassegna stampa un po' approssimativa, potremmo dire. Vabbè, al di là di questo, andiamo a cogliere altre notizie di carattere nazionale, andiamo su ancora su InfoOut per capire cosa è successo a Lucca con varie denunce che sono partiti per l'ennesima contestazione a Renzi, che ovunque vada, insomma, trova pane per i suoi denti, nel senso che trova gente incazzata, trova gente che non ne può più dei suoi dati sfalsati sull'occupazione, sul PIL, sulla crescita e sti cazzi, mentre subisce la crisi sulla propria pelle e di conseguenza reagisce, insomma, nelle piazze dove si presenta contestandolo e prendendosi appunto denunce. Allora andiamo a leggere da InfoOut. A Lucca cosa è successo? Decreti penali per la contestazione a Renzi. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato dagli antagonisti lucchesi in risposta a una notifica di diverse denunce per il corteo contro Renzi del 10 giugno scorso. Oltre a rivendicare il conflitto portato in piazza quella giornata, vi si indica anche la centralità del referendum costituzionale come appuntamento su cui proseguire l'opposizione alle pratiche renziane, senza limitarsi alla campagna per il no alle urne, ma cercando invece di manifestarlo nelle lotte sui territori, nelle piazze, tra cui spicca l'appuntamento nazionale a Roma del 27 novembre. Dietro quella rete c'eravamo tutti, non ci piegherete mai. Nella giornata di venerdì 30 settembre sono state notificate 10 denunce per aggressione e minaccia pubblico ufficiale a diversi manifestanti colpevoli di aver contestato Renzi a Lucca lo scorso 10 giugno in occasione del Festival della Crescita, della repressione poliziesca, evidentemente. Come in ogni città d'Italia in cui il Premier osa mostrare la sua faccia tosta, le sue chiacchiere, le sue promesse fasulle, anche a Lucca Renzi si è trovato davanti la realtà di una popolazione sofferente, impoverita, capace di riversare legittimamente rabbia e odio contro il partito responsabile di questo stato di cose, il Partito Democratico. Di fronte a una realtà che preme contro la finzione, il potere ha bisogno di trincerarsi dietro decine di poliziotti schierati, pronti a respingerla col manganello, con la criminalizzazione mediatica e con la repressione giuridica. Basta vedere l'età delle persone colpite dai decreti penali, tutti giovani lucchesi tra i 30 anni più un compagno di massa e uno di Vigevano, per accorgersi che quella generazione su cui si era imperniata la narrazione del Premier, Ottaniano il Vecchio, l'innovazione d'Italia che riparte, gli ha definitivamente voltato le spalle. Perché la nostra non è solo la generazione Erasmus, è la generazione dei vouchers, del precariato infinito, del lavoro gratuito, dell'impossibilità materiale di fare figli e costruirci una famiglia in autonomia, di una pensione che non vedremo mai. E allora, scusateci, se una volta tanto non ci pieghiamo, non ci piangiamo addosso, se non ci rassegniamo all'idea di dover per forza andare all'estero per farci una vita, se non crediamo più nella favola dei sacrifici oggi per un benessere che non arriverà mai più, finché non si imprime un cambio radicale allo stato di cose presente. C'erano 200 persone in quella piazza, in un corteo convocato con pochissimo preavviso. C'erano gli studenti medi in lotta contro l'alternanza scuola-lavoro e lo sfruttamento della manodopera giovanile. C'erano gli studenti universitari che devono fare i conti con sempre meno borse di studio e con tasse sempre più alte. C'erano i giovani precari, lavoratori vessati dal Jobs Act, i cittadini che rifiutano una riforma costituzionale autoritaria. E c'erano anche persone venute da fuori Lucca apposta per contestare il Premier, come avevano fatto precedentemente in altre città. Scusate. Dietro quella rete, a spingere sotto una violenza della polizia, l'unica che si è vista in quel giorno, che ne dicono fantasiose ricostruzioni che parlano di lancio di oggetti, dove sono i filmati? aspettiamo con ansia di rivedere il film Così avvincente. C'eravamo tutti. Queste denunce sono rivolte a tutti coloro che covano rabbia e odio contro il governo Renzi, che considerano giusto ribellarsi. Per questo prendere posizione, sostenere pubblicamente e aiutare materialmente i compagni denunciati significa difendere il diritto di sollevarsi di tutti gli sfruttati e gli impoveriti, di quel mondo di sotto che non vuole più essere schiacciato dal mondo di sopra. Abbiamo rovinato la passerella del governo e ne siamo orgogliosi. Lo abbiamo fatto mettendo in gioco i nostri corpi, sapendo che i diritti si conquistano a spinta, che la storia non si cambia chiedendo il permesso. Lo abbiamo fatto sapendo che il ricatto che cerchiamo non arriverà con il per favore, scusate, sapendo che il riscatto che cerchiamo non arriverà con il favore, gli ascoltateci, una petizione su internet. Arriverà se riusciremo a massificare il rifiuto e il conflitto, per quanto ad oggi nella nostra città le forze di destra trovino ampio spazio sui giornali al punto di sembrare la vera opposizione al governo del PD. Queste forze non hanno mai portato avanti una reale conflittualità contro quelli assetti di potere responsabili del nostro impoverimento. La loro demagogia invece è funzionale al sistema, non rompe la compatibilità istituzionale e, additando nel migrante il capro espiatorio, si pone al servizio degli interessi di classe più ricche, molto contente che i poveri si facciano la guerra fra di loro invece di farla a chi sta in alto. In questi anni, pur con le difficoltà, i limiti e il costante bisogno di migliorare, siamo stati l'unica forza a Lucca, a partire dai cortei studenteschi del 2012, capaci di portare centinaia di persone in piazza contro le politiche del PD. Gli attestati di solidarietà che abbiamo ricevuto in quei giorni per la nostra azione, dalle tante realtà e individualità che hanno condiviso questa piazza e che hanno gridato vergogna alla polizia, ci hanno fatto ben sperare. Il valore di questa giornata va quindi ricercato, secondo noi, nella capacità di quella composizione sociale di mettere in campo una forma adeguata di dissenso e di esercitare l'insubordinazione. Pensiamo che quella giornata possa essere un esempio di ricomposizione sociale, l'inizio di un fronte cittadino comune contro le politiche neoliberali del governo Renzi e dei successivi governi fantocci dell'UE che seguiranno. Ci impegneremo nei prossimi mesi a continuare questo percorso, articolando quel rifiuto nelle singole lotte da condurre sul territorio, dall'antifascismo al contrasto dell'alternanza scuola-lavoro alla lotta per la casa. Ci impegneremo inoltre con le nostre parole d'ordine nell'organizzare le campagne referendarie contro la modifica della Costituzione voluta dallo stesso Renzi e nel proporre la partecipazione della Lucca Ribella al corteo nazionale del 27 novembre prossimo per un no sociale al referendum. A questa nuova ondata repressiva non ci colpisce, risponderemo che ci colpisce.